Dammi un là.
Una nota accordata ai suoni e ai fatti del mondo.
A cura di Arianna Voto.
Scuola di musica, ovvero musica a scuola, la musica per dar voce alle emozioni inesprimibili a parole, la musica come strumento educativo, la musica come mezzo di relazione e integrazione sociale. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Abbiamo riassunto nell'incipit i temi affrontati nelle ultime due trasmissioni, mentre la musica in sottofondo, tratta dal libro con CD Adamati, una storia cantata a più voci, ci ricorda l'esperienza interculturale dell'associazione QB Quanto Basta Bologna tra educatrici italiane e artiste e mamme africane. E oggi con noi per rispondere alle tante questioni sollevate da queste ultime trasmissioni l'assessore alle politiche educative e scolastiche, famiglie e gioventù del Comune di Roma, Laura Marsilio, benvenuta.
Grazie.
E al suo primo mandato nella giunta Alemanno, dunque questo debutto, prima di salutare gli altri ospiti le chiedo brevemente per titoli di indicarci come la musica ha già incontrato le sue politiche educative.
Sì, è uno strumento straordinario per coinvolgere i giovani e i bambini. Ricordiamo il recente concorso Parole e Musica, una canzone per vincere il bullismo, che è in corso, e le collaborazioni del mio assessorato con l'Accademia di Santa Cecilia al Teatro dell'Opera, con progetti che coinvolgono dai più piccoli ai ragazzi giovanissimi, la collaborazione col piccolo coro dell'Antoniano, il concerto che abbiamo promosso di beneficenza per l'Abruzzo, e poi a scuola in festa ha un ruolo particolare la musica per un discorso di integrazione, di socializzazione dei ragazzi.
E dunque saranno molti gli spunti per la nostra trasmissione odierna. Io saluto anche qui in studio Massimo Guidotti, responsabile dell'associazione Celio Azzurro, un centro didattico interculturale per bambini da 3 a 6 anni. Benvenuto.
Buon pomeriggio, grazie.
E abbiamo al telefono anche Andrea Apostoli, già nostro ospite in passato, il presidente dell'AIGAM, l'associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale infantile. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio, grazie a tutti gli ospiti.
Ecco, presentiamo anche le vostre attività. L'AIGAM, conosciuta anche grazie ai concerti di musica in fascia all'Accademia di Santa Cecilia, ha sedi in tutta Italia ed è anche riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, Andrea.
Certo, abbiamo un'attività insomma, in tutta Italia, ma comunque anche molto nel Comune di Roma, dove abbiamo la nostra sede nazionale, tutta rivolta ai bambini a partire dall'età neonatale, crescendo su fino alla scuola elementare per l'apprendimento musicale.
Perché avete adottato il metodo di questo ricercatore americano Gordon e dove operate?
Allora, intanto operiamo sia in sedi appunto dell'associazione che in scuole dell'infanzia, asili nido, scuole elementari. E il metodo è una teoria dell'apprendimento musicale basata su ricerca, per cui è stato molto facile sceglierla perché si tratta di un qualcosa di innovativo, di avanzato, che soprattutto quello che ha conquistato me quando incontrai Gordon nel 98 è non intrattenere i bambini musicalmente, non fare animazione musicale, ma invece un discorso più di sviluppo delle loro attitudini e potenzialità, in linea un po' con quello che magari già in altri campi, in altri linguaggi si fa nella scuola.
Dunque la musica invece come strumento di educazione e anche di relazione. Vedremo in seguito. Breve storia anche del Celio Azzurro, la cui attività è stata conosciuta da un pubblico più vasto grazie anche al recente film documentario di un regista importante, Edoardo Winspear, Sotto il Celio Azzurro.
Sì, Celio Azzurro è un centro interculturale, il primo in Italia, quindi inaugurato nel 1990, che accoglie bambini, figli di immigrati, figli di coppie miste e bambini italiani. nel 2010, cioè, ovvero sia in quest'anno compiamo 20 anni, e in 20 anni abbiamo accolto all'incirca un migliaio di bambini.
Vogliamo ascoltare la presentazione che ne dà lo stesso regista Edoardo Winspear al microfono di Anna Zippel per Repubblica Radio TV, e di come la scuola poi si presenta anche ai genitori.
È una scuola molto speciale, e in quanto speciale bisogna tutelarla, perché adesso si tende a avere una scuola omologata, schematizzata, con dei programmi prefissati, senza fantasia. Invece questa è una scuola con molta fantasia, con molta creatività, con molta tenerezza anche verso i bambini. È una scuola che sviluppa, loro lo chiamano il sesto senso, quello della creatività e della fantasia, e soprattutto della mancanza di paura verso l'altro. Quindi loro educano a non avere paura degli altri, che possono essere i poveri, i ricchi, gli atei, i religiosi, i neri, i bianchi, i gialli, e sviluppano invece la curiosità verso l'altro. Intanto li trattano come individui. Tu parli meno l'italiano, quindi ti seguo di più. Tu sei dislessico, prendi una logopedista. Li fanno divertire moltissimo, e in tutto questo poi li lasciano anche liberi. Li lasciano liberi di interagire fra di loro.
Si lavorerà molto sulle emozioni, sull'amicizia, sugli affetti familiari, sulla conoscenza delle parti del corpo.
E poi intervenite voi, una parte importantissima nella programmazione, e abbiamo giocato un po' sui cinque sensi, e quindi una specie di sesto senso, che noi abbiamo detto che è la fantasia. E la fantasia, voi intervenite raccontandoci un desiderio che voi avevate nella vostra infanzia.
Cioè, vi invitiamo a una sorta di regressione.
Massimo Guidotti, non abbiamo detto che questa scuola o questa associazione interculturale è uno degli ultimi lasciti di Don Luigi Di Liegro anche.
Beh sì, no, stavo sentendo appunto queste appunto trailer del film. È una scuola anche molto romana, si sente abbastanza la cadenza. Sì, beh, Don Luigi è stato determinante. Senza Don Luigi non andavamo da nessuna parte, questo centro non si sarebbe fatto. Lui tra l'altro nemmeno ci conosceva, eh? Andammo là così, ci ascoltò e disse: guardate, dice, io i soldi non ve li posso dare, disse molto chiaramente, dice, però vi posso aiutare, per cui...
La Caritas senza è intervenuta fino al 2008, poi
la Caritas ci ha sostenuto fino al 2008, e poi diciamo i percorsi si sono separati.
E ancora oggi poi godete in parte di un sostegno pubblico e in parte di un sostegno privato, entreremo poi anche in questo, ma mi piaceva sottolineare quello che tu stesso e gli altri educatori che abbiamo sentito nel trailer del film dicevano: lavorare sulle emozioni, questo che voi fate, questa anche l'importanza della musica nell'età infantile, Andrea Apostoli.
Perché è importantissimo capire che lavorando nel momento in cui non c'è ancora la verbalità, la verbalizzazione delle parole, e questo noi facciamo poi con l'AIGAM, iniziamo con i bambini molto piccoli, noi praticamente regaliamo al bambino, attraverso la musica, un patrimonio espressivo, un modo di poter esprimere e anche elaborare emozioni, sentimenti, che a parte che prima di riuscire a elaborarle a parole non riescono a farlo, ma anche quando poi il linguaggio invece prenderà il via, ce ne sono alcune che hanno bisogno di altri linguaggi per poter essere elaborate, per poter trovare strada, insomma, nella comunicazione con gli altri esseri umani.
E l'intento, come tu scrivi nel libro Ascolta con lui, canta per lui, Edizioni Curci, è proprio quello di rappresentare le emozioni e i sentimenti in una dimensione simbolica, in cui soprattutto ciò che ci fa più paura trova un modo per essere vissuto ed esorcizzato. E questo è importante soprattutto per i bambini quando ancora non hanno l'uso della parola, potersi esprimere attraverso la musica. E musica di tutti i tipi, c'è anche l'Africa nel CD che è allegato al libro. Politica. tecniche educative Laura Marsilio, che ha ascoltato pazientemente finora, sta canticchiando in sottofondo questa canzone e indicandomi il libro mi dice: io ce l'ho, conosco l'AIGAM.
Assolutamente, la cantavo, l'ho cantata insieme ai miei figli che hanno frequentato un corso di musica in fasce che mi ha interessato proprio perché si propone l'apprendimento della musica come un linguaggio. Come si impara a parlare, si impara il linguaggio musicale ed è propedeutico anche all'insegnamento di uno strumento al bambino che si trova già con dei codici, insomma, di linguaggio che ha acquisito attraverso questo metodo che ritengo sia molto valido.
Ecco, quindi lei saprà anche, avendone usufruito in prima persona, che si tratta comunque di un metodo che è introdotto nelle scuole, finora almeno in forma privatistica, per iniziativa dei genitori, dei comitati di gestione o attraverso appunto i corsi che lo stesso AIGAM organizza. È un po' una carenza quella della scuola italiana, soprattutto della scuola poi d'infanzia, di non avere la musica come materia organica.
Guardi, sulla qualificazione dell'offerta formativa, sul tentativo di offrire dei progetti che possono aggiungere qualcosa di importante per i bambini e per le famiglie, il mio assessorato è fortemente impegnato. Abbiamo tantissimi progetti speciali che abbiamo offerto alle nostre scuole, dalle materne alle superiori, che fanno sì che si possano avere ecco, anche a livello curricolare, tante materie. Certo, la musica è importante infatti anche nella riforma che ci sia il liceo musicale, ad esempio. E con l'AIGAM si può senz'altro pensare a una collaborazione, già c'è stata con il Santa Cecilia che ha avuto da parte dell'assessorato un sostegno. La musica può essere sicuramente un'offerta da integrare nelle scuole. Le scuole, spesso le nostre scuole dell'infanzia, hanno dei fondi che noi mandiamo come assessorato, con i quali proporre ai genitori attività integrative che poi scelgono i genitori.
L'altra funzione che ha la musica è proprio quella catartica, dicevamo, la possibilità di esprimere emozioni, anche quelle negative, Andrea Apostoli, perché non bastano le canzoncine tutte in tono maggiore, la musica, in realtà la musica classica, la musica colta o la musica comunque più variegata ci dà la possibilità di esprimere tutta la gamma dei sentimenti umani.
Esatto. Su questo è importantissimo il lavoro di Gordo, perché lui, parlando di varietà, complessità dei brani e di non semplificare il linguaggio musicale, ci induce a cantare brani in vari modi, in varie tonalità, anche quelle che di solito definiamo tristi. Ma io voglio fare solo un paragone con le favole. Ma noi pensiamo, ad esempio, che se nelle favole non ci fosse il lupo cattivo, la strega e tutto, sarebbe meglio per i bambini, ma no, perché i bambini, anche i neonati, hanno addirittura degli incubi, sognano di cadere, sognano di essere abbandonati, e quanto è utile avere dentro di sé un'immagine astratta, simbolica, protetta. Il lupo è cattivo, la strega è cattiva, oppure la strega mi fa paura, il bosco, cioè riuscire quindi a visualizzare, mentalizzare, dare una forma a ciò che ci fa paura, perché poi e ci angoscia fin da piccoli, perché questa è una parte importante dei sentimenti umani, no?
E quindi la musica dà forma alle nostre angosce e evita anche che queste si trasformino invece in atti di aggressività e in atti di violenza, come il fenomeno del bullismo oggi ci appare. Assessore Marsilio, proprio stamattina lei ha avuto un'iniziativa in questo senso.
Sì, prima di entrare in questo tema mi premeva sottolineare una cosa che è stata detta che è molto importante. Oggi si tende per esempio a raccontare le favole facendo esiti buonisti, togliendo queste figure cattive perché si pensa che possano spaventare i bambini o incitare alla violenza. E questo accade, a volte ci sono rappresentazioni teatrali, io ne ho assistito ad una dove magari a Peter Pan vengono eliminati i pirati che poi fanno pace con Peter Pan stesso. Questo è sbagliato, perché come diceva l'educatore dell'AIGAM è importante invece lasciare le favole intatte così come sono, perché i bambini hanno bisogno di fisicizzare questi elementi negativi, perché attraverso questo fanno le loro elaborazioni e risolvono i loro problemi. E l'utilizzo della musica nella campagna nel bullismo è importante perché utilizziamo il linguaggio dei giovani, quindi attraverso la composizione di una musica lanciamo un messaggio per vincere il bullismo, quindi c'è un concorso parole e musica al quale hanno aderito 15.000 ragazzi, ancora le iscrizioni sono in corso, che dovranno comporre una canzone che verrà musicata da Gigi D'Alessio, il nostro testimonial e poi verrà cantata in un concerto il 4 giugno. Ma accanto a questo c'è anche uno sforzo concreto di dare dei fondi alle scuole, ai territori dove c'è questo fenomeno, e quindi l'assessorato ha stanziato 600.000 euro nei territori romani per far sì che vengano elaborati dei progetti da parte del privato sociale in partenariato anche con istituzioni pubbliche come le forze dell'ordine, la polizia municipale, che già si sono impegnate in questo versante, per mettere in rete le scuole, il territorio, le famiglie, e per contrastare ma anche prevenire questo fenomeno con attività positive per i ragazzi.
La musica dunque ha anche una funzione sociale, e al Cielo Azzurro è anche occasione di conoscenza e scambio fra culture.
Vorrei sentire urlare. Allora, visto che mi avete convinto, musica!
Musica!
Massimo Guidotti, responsabile del centro didattico interculturale Celio Azzurro. Questo è Steve, uno dei vostri operatori culturali.
Beh sì, insomma, come già detto, tutti i veicoli che in qualche modo trasportano emozioni sono importanti. E Steve Mereio è innanzitutto una persona che comunque sa stare con i bambini, che quello è un prerequisito, Bisogna prima saper stare con i bambini, bisogna che tutto ciò sia un piacere, e naturalmente offre le sue competenze. Sono incontri di musica di tanti paesi, e lui racconta storie, prima di farli ballare, racconta storie di questi paesi e di questa musica.
Quanti paesi sono rappresentati al Cielo Azzurro?
Dunque, ci mancava l'Australia, quindi attualmente abbiamo all'incirca 50 bambini provenienti da 22 paesi. Però anche là, quando si dice questo, bisogna fare attenzione, perché ormai tutti questi bambini, la maggior parte, noi che li abbiamo visti fin dagli inizi, sono bambini che sono nati in Italia, non è più come 20 anni fa, questi sono bambini che sono nati in Italia. La maggior parte anche di quelli che noi accogliamo.
Quindi poi parlano italiano, addirittura romanesco.
Parlano italiano, so della Roma, so della Lazio, certo.
Da questo punto di vista, sono necessarie figure didattiche aggiuntive? Chiedo anche all'assessore cosa ne pensa, o strumenti come la musica, strumenti interculturali, per un'integrazione più efficace rispetto a tetti, quote, regole burocratiche.
A Roma c'è anche un progetto molto concreto che fa sì che non ci sia solo questo progetto sulla distribuzione, ma anche un sostegno concreto alle famiglie e bambini per l'integrazione. Per la prima volta l'amministrazione comunale dall'anno scorso, e l'ha ripetuto quest'anno, ha messo a disposizione in tutti i municipi mediatori culturali per le famiglie straniere, per orientarle non solo all'iscrizione ma alla partecipazione della vita scolastica, ai momenti di vita scolastica, perché sono un presupposto per l'integrazione nella nostra città. E poi abbiamo stanziato dei fondi in un progetto che abbiamo battezzato dei Fratelli d'Italia, proprio perché siamo consapevoli che sono bimbi che nascono in Italia e quindi si sentono italiani. Per aiutarli a essere sempre più parte della nostra comunità, abbiamo stanziato dei fondi per progetti nelle scuole per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, per la mediazione culturale, per l'educazione alla cittadinanza. Quindi tutte attività concrete, insieme ai centri per le famiglie migranti, ne abbiamo finanziati 6, che sono presenti soprattutto nelle scuole dove c'è alta concentrazione, che credo possano aiutare a parlare concretamente di integrazione.
Fin da piccolo è importante essere educati al rispetto dell'altro, anche quando è differente da noi. Ormai è sempre più comune l'esperienza di classi scolastiche composte da bambini di varie nazionalità, ma anche quando ciò non avviene, i loro volti sono una profezia dell'umanità che siamo chiamati a formare, una famiglia di famiglie e di popoli. Più sono piccoli questi bambini, e più suscita in noi la tenerezza e la gioia per un'innocenza e una fratellanza che ci appaiono evidenti, malgrado le loro differenze. Piangono e ridono nello stesso modo, hanno gli stessi bisogni, comunicano spontaneamente, giocano insieme. I volti dei bambini sono come un riflesso della visione di Dio sul mondo. Profughi, rifugiati, migranti forzati. I volti dei piccoli innocenti sono un appello silenzioso alla nostra responsabilità. Di fronte alla loro condizione inerme, crollano tutte le false giustificazioni. Dobbiamo semplicemente convertirci a progetti di pace, deporre le armi di ogni tipo, impegnarci tutti insieme a costruire un mondo più degno dell'uomo.
E come costruisce dunque questo mondo il Celio Azzurro, Massimo Guidotti?
Ma lo costruisce, diciamo, cercando più di unire, no? Noi proponiamo questo percorso attraverso le emozioni, perché le emozioni ce l'hanno tutti, i luoghi della memoria ce l'hanno tutti, anche le persone lontane ce l'hanno tutti, e quindi con i bambini è possibile attuare un forte cambiamento in positivo e quindi vedere un po' anche l'intercultura come una risorsa. Guardate, noi faremo la stessa cosa a Celio Azzurro anche se non ci fosse nessun bambino straniero, perché l'intercultura non è una materia, non è una disciplina, l'intercultura è un esercizio quotidiano alla sensibilità, al desiderio di conoscere l'altro a prescindere. In fondo anche noi siamo qui adesso, ma le nostre idee di per sé sono anche un piccolo microcosmo interculturale. Questo cerchiamo di fare noi a Celio.
Benedetto XVI, nell'omelia che abbiamo ascoltato della messa del 1 gennaio di quest'anno, dice: dobbiamo convertirci. Dunque è necessario un cambio di mentalità prima che di politica. Assessore Marsilio.
Guardi, tutti gli interventi che raccontavo prima hanno proprio l'obiettivo di rassicurare famiglie italiane e straniere che su questo tema c'è grande attenzione da parte delle istituzioni, affinché l'immigrazione non venga più vissuta come una problematica ma come un'opportunità. C'è bisogno che si facciano e si mettano in campo delle azioni concrete, quindi non come quella dell'esperienza del Celio Azzurro, ma così come quelle iniziative che vi ho appena raccontato, che poi sono stato frutto anche di azioni condivise con i consiglieri aggiunti del comune, che sono in prima linea su queste tematiche e che anche per la prima volta sono stati considerati per l'elaborazione di politiche, non solo come meri rappresentanti senza diritto di voto in un consiglio delle loro comunità straniere. Abbiamo anche attuato delle linee, come è stato poi l'istituzione del registro dei mediatori culturali, che loro hanno fortemente voluto, e quindi abbiamo come assessorato lavorato insieme per riuscire a metterlo in campo. E quindi queste sono cose, questioni concrete che però aiutano poi a fare un percorso insieme, e io credo che nella nostra cultura lo abbiamo nel DNA. Noi siamo figli della civiltà romana, che ha avuto la capacità di incontrare popoli diversi e di saper trarre da ognuno un arricchimento alla propria cultura di origine, e quindi questo, insomma, è quello che si deve riuscire a fare, scambiare esperienze affinché sia un'occasione di arricchimento reciproco, e quindi in uno scambio delle reciproche identità e ci si deve conoscere, ecco.
Come può aiutare la musica? Uno spot in chiusura da Andrea Apostoli.
La musica, rischio di dire una cosa banale dopo le tante importanti dette, è un linguaggio universale. Per esempio, io personalmente, quando faccio dei viaggi, li ho fatti da più giovane anche solo, con la moto, col mio flauto, sono riuscito a suonare con persone della Turchia, con persone di tutti i paesi del mondo, no? E questo è un bellissimo messaggio, rischia spesso di sembrare retorico, ma è veramente così. E quindi dare ai bambini la possibilità di sviluppare l'amore, la comprensione della musica, credo che sia una cosa in più importante nella vita, insomma.
Grazie Andrea Apostoli. Io ricordo in chiusura l'iniziativa del 1 marzo 2010, una giornata senza di noi, www.primomarzo2010.it, una manifestazione sciopero degli immigrati in Italia, che ha lo scopo di far capire all'opinione pubblica quale sia la rilevanza del loro apporto alla vita della nostra nazione. Questo è tutto per oggi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e in chiusura un piccolo medley multietnico. Canta e impara, sempre edizioni Curci, in cinese, francese e inglese. Chissà se sono anche queste le nazionalità presenti al Cielo Azzurro. È un modo per conoscere le lingue, per cantare anche attraverso anche gli strumenti etnici dei vari paesi.
Arrivederci.
E io ringrazio anche Massimiliano D'Angelo alla console, da Arianna Vuto, l'appuntamento a venerdì prossimo.
Deux souris et trois cochons,
trois belles queues, un tire-bouchon.
Un canard, deux souris et trois cochons. Et salut, quel est ton nom?
Un, deux, trois,
je m'appelle Karine. Pommes, cinq oranges et six bonbons
pour les filles et les garçons.
Quatre pommes, cinq oranges et six bonbons.
I like to play. I like to sing, I like to run, I like to swim.